La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Eccoci qui, 14.06, abbiamo ascoltato per l'appunto un estratto dalla colonna sonora composta da Maurice Jarre per il film del quale ci parla oggi Marcello Gerardi, che con piacere torniamo ad accogliere i nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Sono qui, buongiorno Fabrizio.
Perfetto. Allora, di che film parliamo oggi?
Allora, parliamo degli Ultimi Fuochi, l'ultimo film di Ilya Kazan. Un grandissimo regista hollywoodiano, molto controverso, uno che ha fatto la storia del cinema hollywoodiano e nello stesso tempo è stato una delle persone che ha creato più controversie proprio nell'ambito del sistema hollywoodiano. Diciamo che ha fatto dei capolavori con un tram chiamato Desiderio, ha lanciato attori come Marlon Brando, è stato un grandissimo regista, è impegnato soprattutto sul piano sociale, un grande regista progressista che veniva da una scuola che lui aveva contribuito a fondare, l'Actor Studio, quindi i più grandi attori usciranno da quella fucina che lui aveva creato e che continuava ad alimentare. e che aveva fatto dei capolavori anche come film meno conosciuti come Pinky, La Negra Bianca sul tema del razzismo, Barriera Invisibile sul tema dell'antisemitismo, film che a rivederli oggi sono estremamente moderni. La Valle dell'Eden sui conflitti appunto sociali e di classe, insomma.
Beh, poi anche di un paio di trasposizioni di, come dire, di importanti drammi teatrali.
Sì, di Tennessee Williams, insomma, ha lavorato su tantissimi, su proprio un vero drammaturgo. Tra l'altro ha lavorato moltissimo anche in teatro,
sì,
quindi
sì.
Fin dagli anni 30 ha lavorato appunto anche nel teatro. Detto questo, è incappato in una tragedia al tempo del maccartismo, cioè lui, un uomo di sinistra, che addirittura era stato iscritto al Partito Comunista Americano per alcuni mesi e poi ne era uscito, si trovò nel 1952 a fare il delatore e denunciò una decina di persone, suoi collaboratori stretti ed altri registi, come appunto simpatizzanti comunisti. Terrorizzato dall'inquisizione che c'era allora, poi se ne pentì amaramente, però sostanzialmente insomma rovinò la carriera a diversi suoi amici e sentì per tutto il restante tempo della sua vita una specie così di senso di colpa terribile, al punto che nel 96, quando un Academy Award sancì un premio alla carriera, ci furono alcuni attori, tra cui Nick Nolte, che si rifiutarono di stringergli la mano e non lo applaudirono, insomma, quindi per dire, si creò un solco profondo, insomma, ad Hollywood su questi suoi comportamenti di cui si era pentito, ma che comunque anche addirittura aveva realizzato Fronte del Porto quasi come un'autodifesa personale, proiettando nel protagonista Marlon Brando, diciamo, alcune delle sue istanze, insomma. Comunque, al netto di tutto questo, un grande regista che chiude la sua esperienza con questo film magniloquente, questi Gli Ultimi Fuochi, con un De Niro sicuramente forse un po' sottotono, ma comunque insomma un attore sempre fondamentale, importante, misurato, in cui vediamo la storia di un grande produttore degli anni 30 di Hollywood, Monroe Starr, tratteggiato su una figura reale che era quella di Irving Thalberg, insomma un grande produttore di quegli anni, di grandi film, di grandi capolavori, che ebbe una vita appunto complessa, controversa. Questo produttore geniale, Monroe Starr, giovane, ha perso la moglie purtroppo per una malattia, è molto solo, comunque dispotico, molto creativo, molto geniale e addirittura in grado di sfidare l'industria cinematografica di fronte ad altri produttori, amministratori di Hollywood, di cui dice apertamente di un film che sta facendo, di cui prevede che non rientrerà nell'incasso, lui dice: io comunque voglio fare questo dono al pubblico, non solo di un film commerciale, ma di un film di qualità, quindi metto in conto anche le perdite. Ovviamente questo già comincia a segnare in negativo, diciamo, la sua carriera, perché se la legano abbastanza al dito, diciamo, gli altri produttori e amministratori hollywoodiani, in particolare Robert Mitchum, perché insomma una importante figura collaterale di amministratore e produttore di Hollywood, la cui figlia, tra l'altro interpretata da una misurata Teresa Russell, è innamorata neanche molto segretamente di Monroe Starr, che la disdegna in realtà perché incontra, a seguito di una specie di terremoto devastante che insomma praticamente colpisce gli studi, incontra una ragazza che gli ricorda tantissimo la moglie.
Fa addirittura scomparsa. Insomma sguinzaglia degli investigatori per andare a rintracciare. Perché...
Per andare a rintracciare, la rintraccia, riesce a sedurla, diciamo, con abilità anche durante una festa, e insomma in poche parole insomma diventa la sua fidanzata, insomma. Ma questa donna è sfuggente, è una donna che non si vuole legare, è una donna che ha un passato problematico, non glielo nasconde, che ha amato un uomo per moltissimi anni, un uomo molto più grande di lei, un uomo che lei considerava una specie di re, sostanzialmente un re, diciamo, disoccupato, ma comunque un re per cultura, lignaggio e capacità intellettuali. E comunque sia, insomma, non si lega di fronte alle proposte di questo geniale produttore, comunque, che comunque è estremamente coraggioso e dimostra anche molta inventiva, anche nei discorsi che fa, per esempio, con registi presenti, insomma, c'ha proprio un amore totale per il cinema, insomma, una specie di venerazione per il cinema, al punto di essere considerato quasi un guru. Però c'ha questo punto debole, che appunto si innamora di questa donna, non è sostanzialmente ricambiato, questa donna scompare e a un certo punto decide di sposare un suo salvatore, una persona che l'aveva salvata, diciamo, a Londra alcuni anni prima da una malattia, da un incidente. Dopodiché diciamo che questo Monroe Starr, molto decisionista, molto attivo, segue sempre le sue direttive, incappa in un altro, diciamo, nel capo del sindacato, diciamo, degli sceneggiatori, che è interpretato da Nicholson, che poche battute ma estremamente efficace. C'ha un incontro-scontro con questo produttore. Nel frattempo i sistemi di produzione hollywoodiani, anche di concerto con il sindacato, sono cambiati. Starr non si vuole adeguare a questi nuovi sistemi, che comunque privilegiano in ogni caso più che la qualità, la spettacolarità, se vogliamo, e la vendibilità al pubblico. Lui non è esattamente così, ha una specie di concezione del cinema per il cinema, del cinema come arte, che si compromette sicuramente con l'industria, però deve essere anche un elemento artistico.
Ma poi c'è probabilmente questo... Marcello, ancora scosso dalla delusione d'amore, un pochettino,
sì,
con la guardia bassa,
perde colpi, scosso dalla delusione d'amore, dalla ostilità che appunto l'amministratore padre della ragazza sua spasimante gli dimostra sempre più. Insomma, lentamente viene esautorato, si ammala anche gravemente, poi supera, diciamo, la malattia, e lentamente viene esautorato praticamente dal suo posto così di direttore, dal suo potere. C'è un finale molto triste in cui lui abbandona gli studi di Hollywood per entrare in una zona d'ombra. Ora, ovviamente, adesso io non so quanto sia ricalchi questa storia di Irving Thalberg, però probabilmente è abbastanza similare, anche se non dimentichiamoci che questo film è tratto dal romanzo di Francis Scott Fitzgerald, che allora andava per la maggiore negli anni 70, anche se è un romanzo incompiuto. Tra l'altro, a quarti di nobiltà la produzione di Sam Spiegel, che era dietro delle più grandi produzioni progressiste dell'epoca, no? È un film sicuramente
di qualità.
La
sceneggiatura scritta da Harold Pinter, un altro.
La sceneggiatura scritta da Harold Pinter, quindi altro quarto di nobiltà. Insomma, un film con i fiocchi, con grandi attori, con dei cammei di Jean Moreau. Insomma, abbiamo veramente di tutto e di più, insomma, no? Del resto, Kazan era tuttora, nonostante fosse appunto avuto questa tragica esperienza del 52, era rimasto uno dei grandi di Hollywood, no? Anche se, appunto, ripeto, lacerato da questa scelta e contestato in Hollywood, era comunque uno dei punti di riferimento, cioè aveva continuato a fare dei grandi film, insomma, dei grandi film d'impegno, dei grandi film, e anche questo a suo modo, anche se non raggiunge la grandezza, che ne so, di Splendore dell'Erba, insomma, dei film del passato, è comunque un film importante, insomma, sicuramente, che ricostruisce un'epoca degli anni 30 hollywoodiana con molta efficacia, cioè alcune immagini visionarie come quella del terremoto, per esempio, e molta inventiva cinematografica, e soprattutto una recitazione da parte di tutti gli attori, anche quelli che hanno piccole parti, insomma, sorprendentemente adeguata. Quindi, addirittura c'è Donald Pleasant, tanto per dire, nelle vesti di un regista un po' scombinato, insomma, ecco. Quindi nella sostanza è un film di buona qualità, non un capolavoro, è comunque il tramonto di Ilia Kazan, che comunque sia, diciamo, poi dopo non farà più nulla.
Sì, la cosa strana è che praticamente sì. Lui morirà agli inizi del nuovo secolo e quindi il suo silenzio è durato per più di 25 anni. Insomma.
Il suo silenzio è stato dovuto anche a questo terribile senso di colpa, questa anche... in parte ostracismo che Hollywood alla fine gli ha, un Hollywood che era tornata ad essere progressista, che comunque gli ha regalato. Insomma,
sì, però è una contraddizione vuoi, perché se tu già ti limiti al cast di questo film, ricordiamoci c'è anche Tony Curtis che fa
Curtis, ci sono una marea di grandi attori magari in parti che, insomma, uno si chiede anche a cosa servono, no? Diciamo, tutti questi grandi attori per parti appena accennate. Sicuramente, però ecco, qualcosa è successo per cui lui comunque ha perso in certo senso quasi come protagonista, quasi come Moro Star, cioè lui ha perso la fiducia in se stesso, si è sentito così accantonato, si è allontanato da Hollywood. Forse bisognerà leggere i libri della storia di Hollywood per saperne di più, no? Comunque sicuramente per un quarto di secolo è stato silente prima della sua morte. Non ha fatto più neanche, credo, particolarmente opere teatrali, insomma si è proprio sostanzialmente ritirato dalla scena, insomma, ecco. Comunque questo rimane un canto del cigno, insomma, sempre di prima qualità. Tra l'altro l'ultimo film non solo di Kazan, ma anche di Francis Scott Fitzgerald quanto a romanziere e di Sam Spiegel stesso, insomma, praticamente, insomma, alcuni morirono, altri si ritirarono come Kazan, insomma. Rimane un film di qualità, insomma, rimane un film a suo modo importante, molto ben tratteggiato, molto ben costruito, insomma, niente di più, ecco. Non siamo nella invenzione, soprattutto nella denuncia sociale che lui aveva avuto nei film a cavallo dagli anni 50-60, insomma. Per l'epoca faceva dei film molto molto di sinistra per Hollywood, insomma, era... Tant'è vero che fu così stridente questo terribile incidente che gli capitò, che gli segnò la vita, insomma, nel 52.
Sì, infatti sarebbe stato, come dire, interessante, magari entrandoci in confidenza, capire che minacce ha ricevuto, perché insomma per arrivare ad un tradimento così evidente, così, insomma... Sì. Ha praticamente rovinato la carriera di un sacco di gente.
Ha rovinato la carriera di una decina di persone, insomma, e, tra l'altro, insomma, ha chiuso rapporti con amici di sempre, insomma, è stata una cosa che gli è costata molto a livello. Lui disse: io dovevo difendere non solo me stesso, ma i miei film, soprattutto dovevo difendere la possibilità di realizzare i film. Però, insomma, soprattutto per l'attenzione che ebbe nei confronti dell'Actor Studio e soprattutto perché, insomma, comunque credeva fermamente nella sua professione. E si trovò, insomma, messo alle strette. Non ebbe il coraggio, come invece altri ebbero. Faccio un esempio, lo sceneggiatore Dalton Trumbo ebbe il coraggio di opporsi, divenne uno dei 10 di Hollywood, stette in silenzio per 20 anni, poi comunque riprese a fare film, insomma, a scrivere sceneggiature di film importanti. Quindi chiaramente sono scelte di vita, lui fece una scelta che comunque lo segnò profondamente e, insomma, sicuramente, insomma, non tornerà mai più ad essere quello, insomma, dei tempi di un dramma chiamato Desideri, insomma, per intenderci, dove valorizzò Marlon Brando agli inizi, insomma, che era una specie di sex symbol. Insomma, film folgoranti che anche rivisti adesso sono film indimenticabili, insomma.
Tra l'altro questo film sicuramente c'ha non una scena madre, ma una scena che è passata alla storia del cinema, proprio perché è un classico caso di cinema nel cinema. Poi quando il protagonista è un, come dire, un genio della recitazione e, se vogliamo, anche un discepolo dell'Actor Studio come Robert De Niro, c'è la famosa scena del Nichelino, no?
Quando sì, infatti, sì, quella è una delle classiche scene in cui molto creativamente il Nichelino, appunto, plastica l'invenzione e l'amore per il cinema di questo grande produttore, perché insomma stiamo parlando comunque di una figura importante, di una figura che probabilmente, se poi parliamo di Irving Thalberg, io adesso non ricordo bene, ma comunque ha realizzato alcuni dei maggiori capolavori di Hollywood degli anni 30, e quindi chiaramente erano persone di grande genialità, insomma, e la scena del Nichelino è suggestiva e
un omaggio al cinema e alla sceneggiatura.
Un omaggio al cinema, alla sceneggiatura e all'idea stessa del cinema.
Insomma. Se vogliamo trovare un gancio molto ardito su riguardo quest'idea, con un film da noi recentemente recensito, ossia Wim Wenders con Nel corso del tempo. Se vogliamo, appunto, in entrambi i casi, cioè in questa scena specifica, si dimostra che il cinema si nutre di se stesso, è come se non avesse bisogno che ci sia proprio per forza di cose una storia.
Il cinema non deve essere per forza aderente da tutto per tutta la realtà, no? Come spiega Morostar. Il cinema è cinema.
E poi se una cosa cinematograficamente funziona, può essere anche fuori contesto, può essere anche qualcosa inzeppata a forza nella sceneggiatura, però insomma, come si dice a Roma, quando ce vo, insomma. Quando...
Sì, cioè, sostanzialmente la pura invenzione visiva, la capacità di stupire, se no, insomma, in fondo che ci dice Morostar, no? Ci dice che il cinema è un'arte estremamente particolare, non a caso abbiamo quanti tipi di cinema? Un'infinità di cinema, cioè abbiamo il cinema visionario di Fellini, per dire, cioè abbiamo il cinema fantastico, il cinema dell'orrore, il cinema drammatico, che era nelle cifre di Ilia Kazan, che peraltro era di origine greca, è nato ad Istanbul, quindi era vissuto alcuni anni dell'infanzia ad Istanbul come straniero in patria, si era trasferito poi in America e aveva conservato fin dall'infanzia quest'idea di straniero in patria, e quindi l'aveva così spinto a mettersi sempre nei panni degli emarginati, dei diseredati, dei non compresi dalla società, comunque delle eccezioni, insomma, se vogliamo, delle persone che erano comunque fuori dalla norma.
Tutto quello che stai raccontando rende ancora più inspiegabile e incredibile il suo comportamento.
Sì, infatti sì. E ebbe anche problemi di salute abbastanza gravi, da quello che mi risulta, però una spiegazione vera e propria del suo lunghissimo silenzio non l'ho trovata.
Tornando a parlare del cast veramente sfolgorante di questo film e di come, appunto, indipendentemente dal minutaggio delle proprie battute, gli attori hanno fatto a gara a partecipare. Ricordiamo in una piccola parte, per esempio, Angelica Houston, che è quella che permette a Robert De Niro di trovare la sua, diciamo, fidanzata.
Sì, la sua aspirante fidanzata, sì, Angelica, Edna, sì, la figura di Edna.
E a me poi piace ricordare Seymour Cassell, che è un grande attore, uno degli attori feticcio di John Cassavetes, tra l'altro è arrivato fino a credo un po' meno di 10 anni fa, è campato, ha lavorato parecchio anche con un regista di culto dei tempi nostri come Wes Anderson, quindi tra l'altro, insomma, se ci riusciamo avremo modo ben presto di rivederlo, perché tra i film da lui interpretati ce n'è uno del 76 del quale faremo modo di occuparci, che è Assassino di un libratore cinese, insomma è importante parlare anche sempre di Cassavetes, soprattutto in funzione del concetto di cinema, non cinema, no? In certi casi.
Assolutamente sì, certo. Quindi, ma poi abbiamo appunto Jean Morone nel ruolo di Didi, no? Una delle interpreti del film che lui sta realizzando, e Teresa Russell, che poi diventerà famosa con La Vedova Nera anni dopo, che nella parte di Cecilia Brady, la donna neanche segretamente, apertamente innamorata di lui, e che lui proprio non... praticamente non si fila, per così dire, per nulla, insomma.
Sì, secondo me lì succede anche che lui, rifiutando la figlia, è come se volesse fare un dispetto al padre, insomma, perché...
Probabilmente sì, c'è questo antagonismo col padre, che fin dall'inizio comunque ha un rapporto complesso con lui, no? È vero che quando lui apertamente dice sì, questo film ci rimetterò, lo so, perlomeno $500,000, però io intendo farlo come semplicemente disegno artistico, da regalare al pubblico come film, visto che ho fatto film di cassetta, ci voglio fare un film di qualità, e lui si storce, insomma, gli altri amministratori pure quando lui abbandona la riunione, insomma, storcono proprio la bocca, per così dire.
Certo.
Perché ovviamente che cosa ci vuol dire Ilya Kazan? Che Hollywood comunque è innanzitutto un'industria, e quindi devi stare in certi canali. Se già cominci così a teorizzare delle diversità, delle cose che vanno fuori dal mercato, già sei sospetto, no?
Certo.
Quindi ce ne sono tanti. L'attrice che è così, di cui lui si invaghisce, insomma, effettivamente Ingrid Boulding, insomma, che sarebbe Catherine, la ragazza di cui si innamora, in realtà non ha avuto un grande...
Sì, infatti il paradosso è questo, che futuro, nella parte, insomma, diciamo, della protagonista femminile, comunque della,
sì,
dell'innamorata...
Sì, una delle... Sì, infatti non ha avuto un grande...
C'è un'attrice che si è vista, sì, solo in questo film, praticamente.
Sostanzialmente sì, non sappiamo i motivi, comunque, insomma, evidentemente...
Tra gli altri attori che vorrei ricordare, anche se la, sì, parte è ancora più minima e, se vogliamo, insignificante, c'è anche Peter Strauss, che sì, ricordiamo per Soldato Blu.
E quindi, assolutamente sì, certo.
Questo, sì, film che, appunto, che fu uno dei primi della nuova Hollywood a vedere la storia del West dal punto di vista dei nativi americani, ricordiamo,
certo,
che
fu uno dei primissimi film, sì,
fu uno dei primissimi film anche della nostra rubrica, quindi colgo l'occasione, certo, per ricordare che tutto quello di cui parliamo in questa mezz'oretta con Marcello Gerardi è archiviato nell'apposita sezione del sito di radiocittaperta.it, quindi se vorrete troverete questa, come tutte le recensioni che hanno preceduto la puntata di oggi, divise ovviamente in ordine cronologico all'inverso, cioè partiremo da quelle più recenti per arrivare fino a ritroso, fino ai film del 1970, che è stato il primo anno di cui ci siamo occupati in questa,
certo,
rubrica. Un'ultima annotazione che mi piace fare è il fatto che in questo film, contrariamente a quello che succedeva all'epoca, il doppiaggio di Robert De Niro è stato effettuato da Gigi Proietti.
Sì, da Proietti, sì, sì.
Con, esatto, il quale si ritroveranno parecchi anni dopo per Casinò. Nel frattempo lui ha lavorato, sì, quasi esclusivamente con Ferruccio Amendola. Però ecco, c'è la cosa strana che se uno presta attenzione è inconfondibile la voce di Gigi Proietti.
Esatto. Assolutamente sì.
Che quindi all'attività di attore di cinema, all'attività di istrione con Amegli Occhi Please, in quegli anni veramente formidabili,
certo,
della sua carriera, ebbe modo anche di emergere come doppiatore.
Assolutamente sì, oltre che come attore, appunto come interprete, certo.
Allora, caro Marcello, sono le 14.30, penso che possiamo arrivare alle battute finali del nostro percorso,
sì,
sul cinema. Vi ricordo che siete su radiocittaperta.it nella rubrica Visti in prima visione all'interno della trasmissione La Bottega del Forno. Questa rubrica, curata da Marcello Gerardi, nostro esperto cinefilo, porta questo titolo proprio perché Marcello ebbe l'opportunità di assistere alle proiezioni dei film di cui ci parla con lo splendore del grande schermo proprio all'epoca delle proiezioni in prima visione. Quindi uno dei passaggi finali della nostra rubrica è quella di un racconto autobiografico di Marcello che ci, sì, ricorda in quale cinema ebbe l'opportunità di vedere questo film.
Lo vidi in un'arena molto bella e molto grande di Nettuno.
Eh sì, era un classico che l'estate uno andava a recuperare, sì, i film che magari nella stagione invernale,
sì,
non aveva avuto modo.
Non aveva avuto modo di vederlo. Però era un film che era uscito da pochissimi mesi.
Sì, sì, ma spesso
quindi
le
era,
arene addirittura a volte precedevano l'uscita
precedevano
dell'autunno
l'uscita,
perché,
sì,
facevano tipo dei piccoli test sul pubblico, no?
Assolutamente, sì, sì, infatti.
Bene, e il passaggio finale con il quale appunto ci congediamo da Marcello Gerardi è un giudizio in stellette da 0 a 5 compresi i mezzi voti che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma io senz'altro mi attesto su 3,5.
Io sarei stato un pochino più, come dire, più stitico, non so se mi permetti questo termine, perché diciamo che la confezione, sì, l'occasione, insomma, anche l'autore del soggetto erano tali che forse sono
Sì, si
rimasto
poteva
un po'
aspettare il
deluso. Sì,
capolavoro.
infatti.
Ma comunque nel complesso è un film di buona fattura e anche qualcosa in più, insomma.
Certo, quindi insomma.
Rivedendolo, sì, forse rivedendolo perde un po' del fascino iniziale, no? Di quando lo vidi 50 anni fa. Però complessivamente rimane un'opera insomma notevole, ecco.
Allora,
un canto del cigno insomma sicuramente importante.
Tra l'altro la scelta abbastanza singolare da parte del regista è di un compositore musicista francese che sì, è vero che è autore di importanti colonne sonore, però in realtà diciamo è fuori dal giro di Hollywood, anche se poi ha lavorato con Arthur Penn, ha lavorato con Fred Zinnemann, ha lavorato con grandi registi, principalmente ovviamente francesi, però per esempio è l'autore della colonna sonora del Dottor Zivago, quindi insomma un compositore di prima scelta. E quindi nel salutare Marcello, dandogli appuntamento alla prossima settimana per un nuovo film del 76 da lui recensito e raccontato, ci lasciamo proprio con il commento sonoro della scena della candela, The Candle Scene si chiama, del film The Last Tycoon. Ah, una piccola parentesi sull'ennesima occasione mancata per tradurre fedelmente il titolo di un film, perché voglio dire.
Eh sì, è vero, sì, hanno scelto al solito un titolo più effettistico.
Sì, potevano chiamarlo L'ultimo Nababbo, l'ultimo. Insomma, The Last Tycoon, questo è il titolo originale.
Sì, The Last Tycoon, sì.
Ok, allora grazie Marcello, a risentirci a presto.
A te e buon proseguimento, Fabrizio.
Maurice Jarre.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.